Cominciamo a leggere il capitolo 2. E leggiamo del capitolo 2 i primi 12 versetti. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: non temete, ecco vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi è il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto. L'Evangelista ci porta ora al di fuori dei confini della Palestina, di fuori della Giudea. Ci mette nella situazione di considerare un mondo più vasto, addirittura il mondo dei pagani. Un decreto di Cesare Augusto viene a toccare anche questa terra, che non appartiene ai Romani, ma in qualche modo, essendo Erode protetto dai Romani, essi vogliono avere qualche diritto. Chi è questo Cesare Augusto? È Ottaviano, che riceve il titolo di Cesare automaticamente e che si fa chiamare Augusto, perché sotto il suo regno si diceva che è arrivata la pace. Ha cominciato il suo governo nel 31 a.C. ed è durato fino al 14 dopo Cristo. Per la nascita di Gesù interessa, o si interessa o viene interessato tutto il mondo da allora, il mondo conosciuto e organizzato. E proprio in quel periodo l'Augusto Cesare ordina un censimento. Che cosa vuol dire un censimento? Il censimento è uno strumento che serve alla raccolta delle tasse. Il censimento non è soltanto qualcosa così per sapere, un elemento di curiosità. Serve per le tasse. E il censimento è un atto che consacra l'occupazione militare. Quando i Romani conquistano militarmente, poi pian piano si arriva a tirar su le tasse. Quindi sembra pace, ma è una pace imposta, quella che fanno gli uomini. Il censimento non è il primo che fanno i Romani, è il primo che fanno in Giudea. Per la prima volta questo primo censimento, sì, per quella zona. Nel resto dell'impero ne avevano già fatto. Sappiamo che in Egitto un precedente censimento era durato 4 anni. In Palestina chi lo sa? Può darsi che duri molto di più. È ordinato il censimento alcuni anni prima di Cristo, se ne parla anche dopo, alcuni anni dopo, può darsi che sia lo stesso, che è durato parecchio, perché si svolgeva in 2 fasi. Prima fase venivano censiti i beni fondiari, seconda fase veniva fissata la tassazione. Quindi in Palestina, essendo la prima volta che viene fatto, può darsi che duri molto di più, anche per questo motivo, che è la prima volta, quando si devono censire i beni fondiari, le cose durano a lungo. Sappiamo anche oggi quanto vanno avanti queste faccende. Ma poi anche questo primo censimento suscita in Palestina, in Giudea, in tutta la regione, suscita un movimento contrario, di ribellione. Questo censimento ha contribuito a far nascere il movimento zelota antiromano. Può darsi che anche per questo motivo questo censimento sia durato molto di più. Ecco, quindi ci siamo con questa fase dell'occupazione romana della Palestina. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Quirinio è stato governatore della Siria più avanti, dopo Cristo, ma può darsi che qui l'Evangelista lo chiama governatore, anche se era solo l'incaricato, il delegato per il censimento, quando regnava ancora Erode. Erode sappiamo che è morto nel 4 a.C. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città, cioè ciascuno dove aveva dei possedimenti. Anche le donne ci vanno. Per i romani, uomini e donne avevano, si vede, gli stessi doveri. Andavano tutti, c'era obbedienza. Anche Giuseppe. Quindi anche Giuseppe non è uno zelota, è un uomo obbediente. E probabilmente lui prende questa obbedienza come un'obbedienza a Dio, come faremo noi. Giuseppe qui viene presentato nuovamente, dopo essere stato presentato nel momento dell'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria. Era della casa e della famiglia di Davide, quindi non solo della stessa tribù, ma anche della sua famiglia. Dalla città di Nazareth e dalla Galilea, dove Nazareth si trova, salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme. Generalmente come città di Davide era intesa Gerusalemme, ma Gerusalemme è la città conquistata da Davide, mentre la città dove Davide era nato era Betlemme. Ma ci sono altri passi in cui la città di Davide è Betlemme, per esempio nella famosa profezia di Michea. Betlemme sapete che significa casa del pane. Quindi Giuseppe e Maria, tutti e due ubbidienti, nonostante la situazione di difficoltà in cui si trova Maria per compiere un viaggio lungo. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Anche per Maria viene adoperato questo termine, si compirono. E il compiersi è un verbo, come abbiamo già ricordato, che ricorda l'azione di Dio. Si compirono i giorni del parto. Quindi non è una nascita qualunque che avviene, ma è un qualche cosa che ha un significato nella storia della salvezza, ha un significato nell'agire di Dio tra gli uomini, ed ha un significato di compimento, si compivano. Diede alla luce il suo figlio primogenito. Che cosa vuol dire il suo figlio primogenito? Non è necessariamente da pensare che quindi ne ha avuti degli altri, no? Il primogenito è sempre chiamato primogenito, anche fosse l'unico. Hanno trovato un'iscrizione che dice che una donna è morta dopo il parto del suo figlio primogenito. Quindi si chiama primogenito anche fosse l'unico. Perché viene chiamato sempre primogenito? Perché il primogenito ha dei diritti particolari. È un patto speciale perché il primogenito è consacrato a Dio, secondo la legge di Israele. Il primogenito, anche fosse l'unico, è sempre primogenito, cioè è colui che appartiene a Dio e che casomai deve venire riscattato con denaro versato al Tempio o ai sacerdoti. Quindi è importante questa parola. Non importa che ce ne siano o non ce ne siano degli altri dopo, il primogenito è il primogenito. Consacrami ogni primogenito, il primo parto di ogni madre tra gli israeliti, di uomini o di animali, esso appartiene a me. Ecco la parola Esodo 13:2. Poi ho ricordato ancora, anche più avanti, ancora nel libro dell'Esodo 34:19. Ogni essere che nasce per primo dal seno materno è mio, sia degli uomini che degli animali. Ogni primogenito dei tuoi figli lo dovrai riscattare. Quindi c'è una legge ben definita che tocca solo il primo nato, che quindi si chiama primogenito anche per mettere in evidenza questa realtà. Sì, il maschio, che appartiene a Dio. E questo termine primogenito sarà adoperato dagli apostoli in una maniera molto bella, tanto che San Paolo dice così di Gesù nella lettera ai Colossesi 1:15. Egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura. Quindi come primogenito di tutta la creazione. Così anche nella lettera ai Romani 8:29, San Paolo dice: quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conforme all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E anche la lettera agli Ebrei, al capitolo 2, versetto 11, è apparsa la grazia di Dio portatrice di salvezza per tutti gli uomini. Quindi è un primogenito per tutti gli uomini. Diede la luce il suo figlio primogenito. Lo avvolse in fasce. Queste fasce in cui era avvolto, sì, era un'abitudine che si faceva con tutti i bambini. Un'abitudine perché si pensava che così avvolgerlo stretto nelle fasce, le membra crescevano diritte. Ma c'è una somiglianza tra un avvolgere stretto il bambino così nelle fasce a quello che si farà quando Gesù verrà deposto dalla croce. È già un richiamo. E poi viene deposto in una mangiatoia. Si usano gli stessi gli stessi termini che verranno usati alla fine, l'inizio della vita come la fine della vita. Deposto in una mangiatoia. La mangiatoia è il luogo dove mangiano gli animali. È un luogo sicuro. Se è deposto nella mangiatoia invece che per terra, vuol dire che l'hanno messo al sicuro, gli animali non lo calpestano. Perché non c'era posto per loro, la nostra traduzione dice, nell'albergo. Ma di per sé non è la parola adoperata, tanto l'Evangelista non dice albergo nel senso nostro, no di sicuro, ma dice il posto che si usa per indicare il soggiorno di una casa, di un ambiente, il soggiorno, il luogo degli ospiti. Le case dei poveri allora erano fatte così, una grotta, e davanti alla grotta un locale costruito. Questo era il soggiorno, come anche oggi lo chiamano il divano, il luogo dove si accolgono gli ospiti, dove si abita praticamente, e dentro, nella grotta, magari un po' più bassa, c'era il posto di ripostiglio, ma anche dove i poveri mettevano quell'animale che avevano, uno, due o tre. All'interno della casa veniva messo l'animale. Faceva anche del riscaldamento se occorreva. In questo modo, non essendoci posto nel primo vano, Maria si ritira nel secondo, dove ci sono gli animali, dove c'è un po' più di tranquillità. E lo depone nella mangiatoia, che poteva essere un incavo nel muro, quindi rialzato da terra, quindi al sicuro. L'Evangelista abbandona questo misero locale, questa situazione di povertà, questa nascita, niente di più, viene detto, tutto tranquillo. Ed eccoci in un altro ambiente. C'erano in quella regione alcuni pastori. Ricordiamo che quella regione era la regione dove Davide è nato, dove Davide faceva il pastore. E ancora oggi, tanto tempo dopo, ci sono ancora i pastori. Le cose non sono cambiate dai tempi di Davide. Dove Davide pascolava, ci sono ancora dei pastori. Non si deve dimenticare che anche Davide, pur essendo il re, era un pastore. E i pastori, che gente era? Gente molto utile, perché rifornivano gli animali per i sacrifici del Tempio di Gerusalemme. Ma queste persone erano, tanto erano utili, altrettanto erano disprezzati. Perché? Perché non osservavano le leggi. Tutte le leggi che esistevano per il popolo di Israele, i pastori non le potevano osservare, dovevano stare con i loro greci. Erano persone che non potevano mai essere immonde, erano sempre immondi perché sempre a contatto con gli animali, quindi con quella sporcizia che è tipica degli animali. Per di più, erano persone di cui non ci si poteva fidare. Se c'erano dei ladri, erano i pastori. Essi stessi stavano a guardia del loro gregge, a guardia non solo dei lupi, ma anche dei ladri, dei loro colleghi. Quindi è gente così. C'erano alcuni pastori in quella regione che vegliavano appunto di notte facendo la guardia al loro gregge. Gente occupata con le bestie. Gente quindi che non si occupa di politica, non ha il tempo, non può, che non si occupa di nulla, neanche di sacrifici al tempio, si occupa di nulla. Sono occupati con gli animali, però sono quelli che tengono vivo il ricordo di Davide, pastore in quelle regioni. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro. Proprio queste persone qui, sono quelle che da Dio vengono stimate degne o stimate capaci di riconoscere l'agnello nel bambino. Essi che sono i pastori che hanno a che fare con pecore e agnelli saranno capaci di riconoscere l'agnello e il pastore nel bambino. L'angelo quindi, il messaggero di Dio, del Signore, si presenta davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. La gloria del Signore avvolge nell'ombra di solito, ma adesso non più avvolge di luce. Essi furono presi da grande spavento. Sono uomini e alla presenza del Signore anch'essi hanno le reazioni tipiche degli uomini, un timore grande. Mai era stato detto che era grande lo spavento. Questa volta è grande perché altrettanto grande deve essere l'annuncio che questo messaggero deve dare. Deve essere un annuncio eccezionale. Ma l'angelo disse loro: non temete. Ecco la prima parola che viene sempre detta agli uomini del messaggero di Dio. Lascia stare, le tue reazioni sono sbagliate. Sono le reazioni da peccatore. Ma adesso viene la misericordia. Non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia. Al grande spavento si oppone la grande gioia. Per voi, vi annuncio a voi, che sarà di tutto il popolo. Quindi voi siete il primo. La gioia vostra è di tutto il popolo, quindi voi non siete esclusi, siete un tutt'uno col popolo, nonostante che il popolo vi disprezzi, che vi tenga alla larga, che non si fida di voi, che non vi può prendere nemmeno come testimoni, tanto non si fida. Non siete più esclusi, voi e tutto il popolo siete un'unità. Ormai, per Dio, gli uomini sono tutti uguali, non ci sono differenze per Lui. Il tuo Signore, questo è l'annuncio, queste poche parole. Oggi, questa è la parola importante, oggi. Cosa vuol dire questo oggi? Vuol dire che non c'è più da aspettare, non occorre più aspettare. È arrivato. Tutta l'attesa dei secoli da Abramo in qua è finita. Quindi veramente quest'oggi è un giorno grande. È il giorno, è l'ultimo giorno dell'attesa. È il primo giorno della realizzazione. Gli ultimi tempi sono incominciati. Oggi. Quindi l'annuncio che vi è dato non è un annuncio che fa attendere ancora. L'annuncio che è stato dato a Zaccaria l'ha fatto aspettare almeno 9 mesi, più poi quello che cosa diventerà questo bambino era ancora un'attesa. L'annuncio dato a Maria anche la faceva attendere nel silenzio. Adesso l'annuncio ai pastori non fa più attendere, oggi. Vi è nato nella città di Davide, non Gerusalemme, ma Betlemme, per i pastori è ancora più tranquillo che è quella la città di Davide, un Salvatore. Questo termine, Salvatore, era il titolo che gli imperatori romani volevano per sé. Per questo bambino è il nome proprio, lui si chiamerà il Salvatore, salvezza di Dio, Gesù vuol dire proprio questo, che è il Cristo Signore. Il Cristo è anche un termine che ha significato di re, il re, almeno per gli ebrei, veniva unto, quindi ogni re era Cristo. Ma questo è il Cristo, l'ultimo, il più importante, il definitivo, Re, Signore. Signore è il titolo, è il nome di Dio. A questi pastori che non sanno niente di catechesi, che sanno poco di tutto, vengono date le parole definitive, ultime, quelle che i discepoli di Gesù impiegheranno tanto tempo, anzi solo dopo la Pentecoste arriveranno ad adoperare queste parole per Gesù in maniera piena. Ai pastori vengono date subito queste parole: Salvatore, Cristo, Signore. C'è la pienezza della conoscenza di quel bambino, che rimane un bambino. Ecco, questo per voi il segno. Per gli altri non basterà, ma per voi basta questo, il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Che segno è? Gli israeliti erano abituati a domandare segni a Dio, segni prodigiosi. Vi ricordate Gedeone? Aveva chiesto il segno della rugiada sul velo. Altri, anche Mosè, aveva avuto bisogno di segni prodigiosi. E invece qui un altro segno che non ha niente di prodigioso. Un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia invece che giacere in un altro, in una culla. Ecco, tutto lì il segno. Con i segni prodigiosi il popolo non si era convertito, era rimasto un popolo ribelle. Ora Dio dà un segno semplice, un segno che possiamo chiamarlo più che segno, distintivo. Questo per voi non un miracolo, ma per voi il segno distintivo di questo nuovo Re e Salvatore, il segno distintivo della povertà e della semplicità, il segno distintivo che sarà di scandalo per i giudei e che sarà di stoltezza per i pagani. Dio sceglie quello che è povero, quello che è debole, come a suo tempo aveva scelto Davide tra i pastori ed era il più piccolo di tutti i suoi fratelli, nemmeno chiamato in casa quando è arrivato Samuele, ma era rimasto a far la guardia a Grecia. Come allora Davide, Dio ancora sceglie ultimo, povero e semplice. Questo è il segno distintivo. Se lo erano dimenticato che Davide era stato l'ultimo pastore, che era un ragazzotto, ma il segno di Dio porta sempre queste caratteristiche. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. E di fronte a un fatto del genere, così semplice, così povero, così normale, non serve aver paura, non c'è soggezione, nemmeno per i pastori. Quindi i pastori si troveranno davanti a un segno che non li mette in condizione di sentirsi inferiori a nessuno, che non mette in loro nessuna soggezione. La presenza di Dio per loro non sarà più motivo di spavento e di timore. Ecco Dio che cosa sceglie, ecco come Egli agisce nella storia da questo momento in avanti. Ecco, anche questo è un fatto molto bello che conosciamo già, ma non lasciatevi fermare dal fatto che possiamo dire, beh, ho già meditato, tutti gli anni a Natale meditiamo per giorni queste parole. No, fermatevi ancora così con qualcuna delle parole, anche di quelle maggiormente conosciute. E vedete un po' come questo brano che si apre facendoci guardare a tutta la terra nella grandezza degli imperatori, si ferma poi a contemplare un bambino in una mangiatoia. Ma quel bambino nella mangiatoia sarà poi lui davvero il salvatore per tutti gli uomini di tutto questo mondo così grande, che si crede grande, ma che ha bisogno della salvezza che Dio ci offre nella povertà e nella semplicità. Gli uomini sono grandi solo perché si sono dimenticati che sono nati piccoli, altrimenti sarebbero umili anche da grandi e rispettosi. Ecco, voi potete fermarvi a contemplare questo figlio primogenito consacrato a Dio, che giace in una mangiatoia avvolto in fasce, una mangiatoia probabilmente di quelle scavate nella roccia, proprio come il sepolcro, e avvolto in fasce proprio come si avvolgerà nel sepolcro. La vita dell'uomo è un mistero piccolo, che si svolge sempre tra la nascita e la morte, e che è un tutt'uno, dalla nascita alla morte è un tutt'uno, è un dono di Dio dall'inizio alla fine, si apre e si chiude alla stessa maniera. Quindi rimanete così, non so, stupiti con la bocca aperta o con gli occhi chiusi su questo mistero così semplice e grande nello stesso tempo, perché ci tocca tutti alla stessa maniera. E poi ancora potete vedere come la gloria di Dio avvolge di luce i pastori, che sono proprio gli ultimi, quelli a cui nessuno pensa. Probabilmente da loro non è arrivato nemmeno il censimento, perché vanno sempre in giro, non hanno dei terreni da far registrare i pastori. E proprio da loro va l'angelo del Signore. E poi potete ripetervi quella parola oggi e i titoli che vengono dati ai pastori per colui che è nato, Salvatore, Cristo, Signore, a cui sia lode nei secoli dei secoli.
Amen.